Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina andiamo negli Stati Uniti e per accompagnarci a commentare le ultime notizie che arrivano da lì, come sempre, al nostro esperto Giampiero Gramaglia, che ritroviamo ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Francesca e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Dicevamo Minneapolis, dove per due notti centinaia di persone sono scese in strada, lanci di sassi e bottiglie contro la polizia per protestare davanti al commissariato a cui appartenevano i quattro poliziotti licenziati accusati di aver ucciso George Floyd. Partiamo proprio da questa vicenda. Che cosa è successo, Giampiero?
Minneapolis, ma non solo Minneapolis, perché in decine, centinaia di località degli Stati Uniti, i neri, ma insieme a loro anche ispanici e bianchi, sono scesi in strada a protestare contro l'uccisione, per le modalità dell'uccisione di George Floyd, un nero di Minneapolis, morto in seguito all'intervento di una squadra di poliziotti che lo hanno arrestato e poi ne hanno provocato la morte. Tra i manifestanti, personalità di rilievo del mondo dello sport, personalità di rilievo del mondo dello spettacolo, della cultura, uno slogan che ha già segnato le estati violente della protesta razziale, delle tensioni razziali negli Stati Uniti: le vite dei neri contano. L'intervento del presidente degli Stati Uniti, che attraverso il suo ministro della giustizia William Barr assicura un'inchiesta per accertare le responsabilità, il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden denuncia l'accaduto. Biden conta molto sul voto dei neri per dare una chance alle sue speranze di approdare alla Casa Bianca. Non è stata una delle classiche scene di comportamento violento della polizia nei confronti di un sospetto nero, non c'è stata una sparatoria, forse ancora peggio, perché i quattro agenti di Minneapolis hanno fermato George Floyd, forse drogato, forse in condizioni alterate, lo hanno arrestato, poi uno dei quattro lo ha tenuto schiacciato per terra con il ginocchio appoggiato sul collo e, nonostante l'uomo continuasse a dire non respiro, non respiro, ha tenuto il ginocchio premuto sul collo fino a provocarne la morte, mentre i suoi tre colleghi assistevano a questa scena che veniva ripresa da una stante con il telefonino. Sono state le immagini di questa uccisione che hanno suscitato malessere, tensione, protesta in tutti gli Stati Uniti. I quattro poliziotti sono stati licenziati, ma questo alla protesta non basta, si chiede che vengano arrestati, che vengano processati per omicidio. Di solito c'è una difficoltà ad ottenere che questo avvenga, perché c'è una certa tendenza a proteggere negli Stati Uniti, a proteggere gli agenti in servizio anche quando eccedono, ma questa volta la spinta è molto forte. La preoccupazione di evitare un'estate di tensioni razziali è evidente da parte della Casa Bianca, anche per considerazioni elettorali. È un anno elettorale, si voterà il 3 novembre e un rialzo delle tensioni fra bianchi e neri non è nell'interesse del presidente Trump, che cercherà quindi di evitarlo ed è intervenuto con più decisione in questo caso di quanto non abbia fatto altre volte in vicende di contrapposizioni tra suprematisti bianchi e manifestanti neri.
E tra l'altro è anche arrivata la richiesta dell'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, dopo appunto l'uccisione di George Floyd, proprio per chiedere di agire per fermare questi omicidi di afroamericani da parte della polizia. Intanto, Giampiero, proprio pochi minuti fa è arrivata la notizia della firma da parte del presidente Donald Trump dell'ordine esecutivo che determinerà una stretta nei confronti dei social media. Qual è stato l'antefatto e cosa prevede questa ordinanza?
Sì, l'antefatto risale a 2 giorni fa, alla sera americana di martedì, quindi la giornata di mercoledì in Australia. Succede che all'ennesimo tweet di Trump contro il voto per posta in California, la California e altri stati, la California, il Michigan, la California non è uno stato elettoralmente importante, anche se è lo stato più grosso, rappresenta il serbatoio di grandi elettori maggiori, ma si sa già che vota democratico, qualsiasi cosa faccia Trump, quello Stato voterà democratico, ma altri Stati in bilico, per esempio il Michigan, possono votare democratico e possono votare repubblicano. I repubblicani, Trump e i repubblicani sono convinti che il voto per posta li danneggi, perché pensano che per votare per posta ci vuole un elettore organizzato che pensa prima del giorno delle elezioni che deve votare, compila la scheda, la spedisce, mentre molto spesso non tanto l'elettore repubblicano conservatore tradizionale, ma l'elettore repubblicano vicino al Tea Party, l'evangelico o il redneck, tutti potenziali elettori di Donald Trump, vanno a votare perché quel giorno è l'election day, difficilmente si organizzano prima per farlo, è tutto un elettorato a rischio di astensione. Allora, il voto per posta, temono i repubblicani, danneggi il loro partito, Trump teme di esserne danneggiato. Nel contempo il voto per posta garantisce lo svolgimento delle elezioni il 3 novembre, anche in presenza dell'epidemia di coronavirus o di una recrudescenza dell'epidemia di coronavirus, fa diradare comunque le presenze ai seggi, se non annullare. In molti stati le primarie democratiche si sono svolte completamente per posta e non ci sono stati né brogli né proteste, ma va bene, erano primarie nell'ambito di un solo partito e praticamente con un solo candidato, Joe Biden, perché Bernie Sanders nel frattempo si è ritirato. E quindi non sono un test validissimo, però Trump ha fatto ripetuti tweet contro il voto per posta, sostenendo che il voto per posta è una frode che viola fra l'altro la Costituzione, i diritti dei cittadini americani. All'ennesimo tweet di questo tipo, per la prima volta Twitter ha messo un asterisco al tweet del presidente e ha suggerito di fare un fact checking sulle affermazioni del presidente, dando i riferimenti di organi di stampa affidabili e autorevoli, anche se il presidente li definisce tutti fake news media, come la CNN, il Washington Post o il New York Times, che hanno spiegato che il voto per posta è del tutto legittimo dal punto di vista della Costituzione e che non ci sono nel passato casi che corroborino la tesi di frodi legate al voto per posta. Questo ha fatto infuriare il Presidente, il fatto di vedere per la prima volta un suo tweet segnalato come impreciso, come un errore, e ha denunciato da parte di Twitter la violazione della sua libertà di espressione. In realtà Twitter non ha cancellato il suo tweet, ha posto un asterisco, un richiamo che precisa i contenuti, che confuta i contenuti, ma il tweet era del Presidente, è rimasto. Nella polemica c'è stato uno scambio di dichiarazioni da parte della Casa Bianca, da parte di Twitter, che ha confermato che continuerà nella sua policy. C'è stato un intervento di Mark Zuckerberg, il fondatore, l'ideatore e il gestore di Facebook, che si è schierato dalla parte del Presidente. Non siamo noi social network a dover determinare l'esattezza delle cose che vengono dette, ma questa è una posizione tipica di Facebook, che non per nulla è il maggiore veicolo di fake news sulla faccia del pianeta e che è lo strumento utilizzato dagli untori di fake news per diffonderle, perché in realtà non c'è controllo sulle affermazioni che vengono fatte. Il Presidente ha annunciato un intervento, L'intervento poi è stato fatto proprio pochi minuti fa, ha firmato un ordine per cui toglie ai social media la protezione legale che avevano fino a questo momento su quelle affermazioni fatte da altri tramite loro, cioè non erano responsabili se uno tramite loro pubblicava qualcosa di inesatto o violava una legge scrivendo su un social. Certo, adesso bisogna vedere quale sarà la reazione dei social a questo passo. L'impressione è che scatterà un maggiore controllo e quindi una maggiore attenzione ai contenuti dei post. Però Trump ha anche detto che a questo provvedimento ne seguiranno altri e che ci sarà una legislazione ad hoc sui social, ma anche questo sembra andare nel senso più che di una garanzia della libertà di espressione, di una limitazione della libertà di espressione, perché se ci saranno dei paletti, questi paletti limiteranno la possibilità di dire quello che si vuole sui social. Insomma, la partita è aperta, avrà senz'altro un riflesso sulle elezioni, del resto Twitter è lo strumento principe che il Presidente degli Stati Uniti usa per comunicare le sue posizioni, per fare le sue polemiche, per fare la sua campagna, e non credo che sia intenzionato a rinunciarvi.
Temo proprio di no, Giampiero, grazie mille per il tuo intervento questa mattina, a presto allora.
A presto Francesca, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.